Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Se un nemico vuole attaccare una città ben difesa con le mura, parliamo di tempo antichi, meglio 10 soldati nascosti dentro la città, che non hanno le divise, quindi non si riconosce che sono del nemico, meglio 10 soldati dentro la città che 1000 fuori. Il pericolo più grande per la Chiesa non sono gli attacchi da fuori, da nemici. Tu sai che quello sono nemici, quelli non sono i pericoli che distruggono una chiesa, sono gli attacchi nascosti da dentro. Da quando Cristo ha stabilito la chiesa, Satana attacca la chiesa servendosi di uomini che sono dentro la chiesa, sono falsi insegnanti. A volte hanno una dottrina falsa, e a volte hanno una dottrina non tanto falsa, ma il modo che insegnano non promuove una vita di santità e umiltà e timore di Dio, ma promuove orgoglio e superbia, pur avendo una dottrina corretta. Nel nostro studio in Primo Timoteo siamo arrivati a capitolo 6, abbiamo visto capitolo 6, versetti 1 e 2, e adesso oggi vogliamo vedere i versetti 3 a 5, in cui Dio tramite Paolo ci aiuta a capire come riconoscere un falso insegnante e cosa fare quando abbiamo riconosciuto uno come falso. Questo è molto importante, perché anche nei libri, non ne parliamo di internet, trovi molto di falso, c'è molto molto più di falso che di vero. Allora, iniziando con il versetto 3, 1 Timoteo 6, versetto 3, Paolo introduce un argomento molto importante che serve per proteggere la Chiesa. E ci sono argomenti che servono più e meno in un dato momento, ma se tu non sei preparato quando arriva il pericolo, cadrai. Quindi è di afferrare questo. Come ho detto prima, Satana ha sempre mandato falsi insegnanti. Nell'Antico Testamento ha mandato falsi profeti. E nel Nuovo Testamento e oggi manda falsi dottori, falsi insegnanti. La guida della Chiesa soprattutto ha bisogno di proteggere la Chiesa, per quello che non è saggio per un credente di usare internet per scoprire cosa dice la Bibbia. Cosa dice la Bibbia sulla preghiera? Cosa dice la Bibbia su questo? Cosa dice la Bibbia? Ah, vado in internet, faccio un Google, una ricerca. Questo è stolto, perché io faccio ogni tanto ricerche per curiosità. Io vi dico, la maggioranza delle risposte sono eresia, la maggioranza. Ma sono scritte in modo talmente buone, furbi, chiare, che se non già sai benissimo quello che dice la Bibbia, ci crederai. Quindi non è saggio andare in internet e cercare a capire un brano. Cosa vuol dire questo brano? Cosa vuol dire quel termine? Spiegami quella dottrina, non riesco a capire. Ah, faccio un Google. Tu trovi insegnamento convincente che è falso. Perché se non già sai benissimo quello che dice la Bibbia, come riesci tu a riconoscere se è falso o no? Se io scarico una cartina di una città che non conosco, come posso riconoscere se le vie sono vere o false? Cioè, nessun modo. Ma suona bene, è fatto molto molto professionale, spiega bene. Io vado e comincio a cercare di arrivarci seguendo quella cartina. Quindi Dio ha dato gli uomini che guidano la Chiesa proprio per proteggere la Chiesa. Non esisteva internet secoli fa, anzi 40 anni fa non esisteva. E perciò non era così facile proprio a casa, chiusi in casa, andare a cercare altrove. Adesso uno può arrivare in un attimo a chiedere a migliaia e migliaia di siti. Non è saggio. Allora, in questo brano vedo tre punti. Prima, nel versetto 3, Paolo descrive quello che rende una dottrina diversa, sbagliata, in modo che possiamo riconoscere, ah, allora quella persona insegna cose sbagliate. Secondo punto, nei versetti 4 e la prima parte di 5, Paolo descrive questi falsi insegnanti e qual è il frutto del loro insegnamento. Secondo punto, primo punto, cosa rende una dottrina diversa? Secondo punto, una descrizione degli insegnanti e un elenco dei frutti che il loro insegnamento produce. E poi l'ultimo pezzo di versetto 5.3, il comandamento di cosa fare quando riconosciamo uno così. Seguite mentre leggo 1 Timoteo 6 da 3 a 5. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quelle del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, è gonfio e non conosce nulla, ma interesse morboso in questioni e disputi di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vani disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Prima di tutto dobbiamo capire che ci sono falsi insegnanti. In ogni generazione ci sono falsi insegnanti e oggi siamo stracolmi di falsi insegnanti. In 2 Timoteo 4:3 leggiamo che ci sarà il tempo, e siamo lì, in cui le persone non sopporteranno un insegnamento sano, ma cercheranno maestri sbagliati. Leggo quello, 2 Timoteo 4:3. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. Qua dice che le persone accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie, anziché quelli che hanno la sana dottrina. In altre parole, ci saranno tanti falsi insegnanti. Secondo Pietro, capitolo 2, 1 e 2, ci dichiara che ci saranno questi falsi dottori e che molti li seguiranno. Leggo quello. Ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una subitanea distruzione, e molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata. Oggi ci sono tantissimi falsi insegnanti. Infatti, per mezzo dell'internet, computer internet, non è mai stato così facile proporsi come insegnante. E non è difficile trovare i seguaci. Vedo in Facebook, c'è Twitter, la gente manda messaggi di insegnamento. In Facebook basta mettere su un smartphone, ti registri facendo un insegnamento e quanti lo fanno? E ogni tanto do un'occhiata a questo e quell'altro e sono triste dicendo, ma non stanno dicendo la verità. Eppure hanno tanti commenti di apprezzamento. Che manca discernimento. Tanti, tanti falsi insegnanti. Probabilmente non ci sono stati mai così tanti falsi insegnanti in tutta la storia. Questo brano ci aiuta a conoscere due aspetti che rendono uno un falso insegnante. basta solo uno dei due aspetti ed uno è un falso. L'insegnamento suo non è da Dio. O può avere tutti e due gli aspetti, oppure avere solo uno o l'altro. Il primo caratteristica di un falso insegnante è che insegna una dottrina diversa da quello che Gesù Cristo ha insegnato. La seconda caratteristica di un falso insegnante è che la sua dottrina non è secondo pietà, cioè non promuove la vera pietà. Un falso insegnante può avere una dottrina sana, maggiormente, che non promuove la pietà e non è da Dio lui. Oppure può avere una dottrina che in sé è sbagliata e lui non è da Dio. Spesso un falso insegnante non sarà attaccato alle sane parole, quelle che vengono da Gesù Cristo. Allora, la frase quelle che vengono da Gesù Cristo, le parole di Cristo, non vuol dire solo che Gesù ha detto mentre era sulla terra. Ricordate che Gesù ha detto: ho molte altre cose da dirvi, ma non sono alla vostra portata. Io, Gesù, ho ancora da dirvi, ma non sono alla vostra portata. Ma quando sarò tornato al Padre, lo Spirito Santo, vi insegnerò queste cose. Quindi, tutto il Nuovo Testamento sono le parole di Gesù. Quelli detti direttamente e quelli detti tramite gli autori. Quando una dottrina non è conforme alla Bibbia e soprattutto al Nuovo Testamento, non è una sana dottrina. E parentesi qui, tantissimi sette e false insegnanti si basano molto sull'Antico Testamento, che in Colossesi 2 impariamo è solo un'ombra di Cristo. Cristo è il corpo. Però visto che un'ombra non è distinto, molto spesso ci sono quelli che prendono dall'Antico Testamento e fanno insegnamenti ignorando quello che dice il Nuovo. Non tutti, ma tanti. E questo anche è da stare in guardia. Ci sono tantissimi modi che un insegnamento può essere non sano. Per esempio, uno può insegnare qualcosa che è maggiormente vero, conforme alla Bibbia, ma poi inserisce qualcosa che effettivamente nega la verità. Di esempi ci sono tanti. Per esempio, uno può insegnare che la salvezza è per grazia, per mettere la fede in Gesù Cristo. Ma poi aggiunge che per essere salvato uno deve compiere certi atti, certi riti. Uno deve essere battezzato per essere salvato. O uno deve fare certe cose. I giudei dicevano che uno doveva credere in Gesù ed essere circoncisi. Quindi alla fine la salvezza non è più per grazia. Uno deve fare i digiuni per essere santo. Uno deve fare questo. Quindi dice la verità, ma poi aggiunge altre cose. Quello non è più una dottrina sana. Non è, anche se il cuore è sano, ma poi si aggiungono altre cose. Una dottrina parzialmente vera non è vera. Tantissimi falsi insegnamenti negano in qualche modo qualcosa della persona o dell'opera di Cristo. Dicono: Gesù è il nostro mediatore, ma poi c'è qualche altro mediatore. Dicono che la parola di Dio, a cui non si può aggiungere niente, è la rivelazione da Dio, ma poi si aggiunge la rivelazione di qualche cosiddetto profeta moderno negli ultimi secoli. Cioè, tanti modi di affermare le verità, ma poi aggiungere altre cose che effettivamente negano la verità. Credere ad un falso insegnamento allontana una persona da Dio. E quindi ci sono insegnanti che hanno una dottrina non sana, non conforme alle parole di Cristo. Un'altra caratteristica di un falso insegnante, e può avere entrambi oppure avere solo il primo o solo il secondo, se c'è il primo ci sarà il secondo. Ma il secondo è che non è secondo pietà, non è secondo pietà. Allora, è importante che comprendiamo questo. Questo è una delle prove più chiare che un uomo non è veramente da Dio. Quindi questo è estremamente importante capire. Non essere secondo la pietà vuol dire che un insegnamento o un insegnante non promuove una vera vita di pietà, ovvero una vita di santità, una vita di umiltà, una vita di reverenza verso Dio. Per quanto una dottrina, un insegnamento può essere dottrinalmente corretta, in realtà se non promuove riverenza per Dio, non viene da Dio. Si conosce un albero dal suo frutto. Qual è il frutto di un insegnante? E mi rendo conto di questo. Qual è un frutto di un insegnante? La vita delle persone che ascoltano il suo insegnamento. Allora, non vuol dire che tutti che sentono la vita di quello che posso correggere quella frase, la vita di coloro che ascoltano e vivono il suo insegnamento, che accolgono il suo insegnamento. Questo è il frutto di quell'albero. Guardare la vita delle persone che ascoltano e seguono il suo insegnamento. Quindi, se un insegnamento non produce una vita di pietà nei suoi ascoltatori, e certamente nell'insegnante anche, non è da Dio, per quanto potrebbe sembrare dottrinalmente giusto. Allora, mi fermo sulla parola pietà. Dobbiamo capire la definizione della parola pietà. È una parola che in italiano non abbiamo. Cioè, la parola greca per pietà, non abbiamo un'altra parola uguale in italiano. E quindi è una parola difficile per noi capire. Descrive, posso descrivere con vari termini, una grande riverenza nei confronti di Dio. Descrive una persona che vive riconoscendo Dio in tutto, tutti i giorni, in ogni situazione, in ogni decisione. Rispecchia, descrive una persona che vede Dio come santo e quindi è sempre sensibile verso il proprio peccato. Per forza una persona così è una persona umile, perché vede quanto ha bisogno della grazia di Dio e non può essere uno che critica gli altri perché è molto preso del proprio peccato. Non può lamentarsi perché sa di meritare l'inferno e non può lamentarsi per nulla in questa vita. Non importa quanto ingiusto viene trattato. Lui si mette giù la testa e dice: oh Signore, quanto di peggio merito, e tu sei in controllo. Quindi è cosciente di Dio, cosciente della propria condizione, è cosciente di Cristo che è la sua giustizia. La vera pietà quindi è una vita di grande santità, di serietà, di riverenza, di umiltà. Trasforma il carattere, trasforma il comportamento, il modo di parlare, il modo di pensare, il modo di reagire. Una vita di pietà è una vita vissuta per Dio. Una vita di pietà, uno non sarà uno che: ehi, ma cosa dici? Non parlerà mai così se è pieno di pietà. Sarà una persona seria e sobria, avrà una profonda gioia, ma una gioia mischiata con la reverenza per Dio. Una persona che cammina con pietà non avrà uno spirito critico. Un insegnante che avrà pietà non sarà fissato su condannare gli altri, non sarà il centro del suo ministero, ma insegnerà sempre più di Cristo in modo che possiamo sempre vedere più di Dio in Gesù Cristo. Un esempio di questo è l'Apostolo Paolo. Paolo ha mai parlato contro eresia? Paolo ha mai parlato contro eresia? Certo, certo, ma basta leggere le epistole di Paolo e tu vedrai che quello non era la maggioranza del suo insegnamento. Assolutamente no. Il suo insegnamento non era condannare i tanti uomini eretici che c'erano anche nel suo tempo. Il suo ministero era concentrato su insegnare le verità di Dio e spronare i credenti a camminare in santità e avere timore di Dio. Paolo era un uomo pieno della pietà di cui stiamo parlando. Quindi quando serviva, Paolo condannava falsi insegnanti e anche Pietro nella sua epistola, ma non era la maggioranza del suo insegnamento, era una piccolissima parte, perché Paolo voleva parlare sempre di Dio in Gesù Cristo e come vivere la vita cristiana. Quindi se un insegnamento è veramente da Dio, produrrà una vita di pietà in coloro che lo ascoltano e lo seguono. Se un insegnamento non produce queste pietà in coloro che lo seguono, non è da Dio, per quanto potrebbe sembrare dottrinalmente corretto e giusto. Quindi, per valutare se un insegnamento è da Dio, bisogna valutare due cose. Prima di tutto, bisogna valutare con molta cura se veramente l'insegnamento è conforme alla Bibbia, soprattutto il Nuovo Testamento. Secondo, bisogna valutare se l'insegnamento produce la pietà in coloro che lo seguono. Se non ci sono entrambi di queste due caratteristiche, quell'insegnamento e quell'insegnante non è o non sono da Dio. È una dottrina diversa ed è proprio contro quelle dottrine diverse che Paolo ci sta avvertendo in questo brano. Infatti, nel versetto 4, Paolo descrive gli uomini, e purtroppo a volte donne, quelli che insegnano queste dottrine sbagliate, e poi spiega quello che produce nei loro ascoltatori, seguaci. Voglio leggere di nuovo versetto 4 e la prima parte di versetto 5. Un uomo così è gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questioni e disputi di parole, da cui nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vani disputi di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonti di guadagno. Da costoro separati. Chi insegna dottrine sbagliate o chi insegna in modo che quello che insegna non produce una vita di pietà nei suoi ascoltatori, quell'insegnante è gonfio e non conosce nulla. Cioè, si vede bravo, i suoi seguaci lo innalzano, oh, quanto è un uomo di Dio, quanto è un uomo di Dio, crede di parlare da parte di Dio, ma in realtà è gonfio. Forse la sua dottrina è sbagliata. Magari certi aspetti, quasi sempre qualcosa è giusto. Perché se uno insegnasse solo eresia da A a Z, sarebbe difficile avere seguaci. Quindi c'è sempre qualcosa di verità in mezzo. Però altre parti sbagliano e non porta buon frutto. Dice, questo uomo non conosce nulla. Oppure, forse, intellettualmente ha una grande conoscenza della Bibbia, ma non capisce correttamente quello che conosce dalla Bibbia, perché il suo insegnamento non produce vero frutto in chi lo ascolta e lo segue. La vera dottrina produce una vita di umiltà, fede in Dio e ubbidienza. La pietà. Se la dottrina che uno insegna non produce questo frutto, quell'insegnante non conosce nulla, per quanto può conoscere una dottrina intellettualmente. Se l'insegnamento di qualcuno non produce vero frutto e non produce una vita di pietà nei suoi ascoltatori, e quell'insegnante crede di insegnare bene, egli è gonfio e orgoglioso. Infatti, io ho detto anche a tanti che giovani che hanno iniziato a predicare, ho detto, non badare a quello che dicono le persone dopo un sermone. Oh, un ottimo sermone! Ho detto, quello non è un metro. Non è un metro. Il metro è se la vita di quella persona cambia. Se tu puoi nel tempo vedere i cambiamenti nella vita, quello è il metro, non quello che ti dicono dopo che hai predicato. La vita cambia. Paolo continua e dichiara che questi insegnanti hanno un interesse morboso in questione e dispute di parole. Questo è importante. Cioè, mettono molto enfasi su parole, anziché afferrare gli insegnamenti della Bibbia, focalizzano molto su parole individuali e fanno dottrine di parole. Questo è un errore molto subdolo, ma anche molto comune. È in modo che falsi insegnanti si propongono come guardiani della verità. Ci sono tanti esempi di questo, tanti. Per esempio, ci sono coloro che affermano che Gesù non è morto su una croce, ma piuttosto su un palo, con le mani attaccate in alto. Mettono molto enfasi sulla parola croce. In greco dicono, no, voi avete tutti sbagliato, il vero senso è un palo. Solo noi abbiamo la verità. Questo è un dispute di parole. Non è triste, ma non stanno lì a capire perché Gesù è morto sulla croce, e la forma della croce non importa per niente. Non cambia niente la forma della croce, in cambio perché Gesù è morto. Lascia stare parlare della forma della croce. Parlami del motivo per cui Gesù andò alla croce e cosa ha comprato per quelli che si aggrappano a Lui. Ci sono coloro che dicono che la cena del Signore deve essere presa da un calice, non da bicchierini o bicchieri separati. Mettono molto enfasi sulla parola calice e ne fanno una dottrina su questo. Fanno disputi di parole anziché concentrare su cosa bisogna ricordare quando prende la cena. Tu vuoi prendere la cena se fosse possibile, e non è, scavare e trovare nell'archeologia esattamente il tipo di calice che Gesù usava all'ultima cena. Non è possibile, ma se fosse possibile, ok, dobbiamo tutti fare i calici esattamente uguali, così. Ma no, no, non è il contenitore che ti dà una grazia, ma ci unisce, no, è veramente ricordare e capire il motivo per cui stiamo riconoscendo la morte e la risurrezione di Gesù Cristo, che ci riconcilia con Dio. Un altro esempio di disputi di parole è di parlare della posizione corretta per pregare. Devi pregare in ginocchio, o devi pregare in piedi, o devi pregare così. Nella Bibbia troviamo preghiere in piedi, troviamo preghiere seduti, troviamo preghiere inginocchiati, prostrati, guardando in giù, guardando in su, mani giù, mani alzate. Troviamo tantissime posizioni di preghiera. Qual è la posizione biblica? Non c'è una posizione biblica. Quello che importa non è la posizione del corpo, è la posizione del cuore. È la posizione del cuore. Questi sono esempi di fare dispute di parole. Allora, ci sono tanti altri esempi, ma il punto è che certi falsi insegnanti mettono molto enfasi su parole anziché sulla verità di Cristo. Certo, le parole hanno un'importanza, però un modo di ingannare con l'insegnamento è di fare dispute di parole mettendo più enfasi su una certa parola di quanto la Bibbia mette. In questo modo si fa capire che solo noi stiamo insegnando la verità. Guardate come gli altri, loro non insegnano di pregare nella posizione giusta. Solo noi. Loro non insegnano quel tipo di digiuno. Loro non insegnano di usare calce. Allora non sono fedeli a Dio. Questo è un metro che si usa per far sembrare di essere i guardiani della verità. Infatti, spesso falsi insegnanti insegnano che la loro interpretazione era quella di un piccolo dettaglio, è l'unica interpretazione giusta, e chiunque insegna diversamente da loro non sta seguendo Dio. Cioè, per loro è un falso se non segui come dico io. Questa è una caratteristica dei falsi insegnanti. Quindi usano la loro interpretazione come un metro stabilito da loro per dichiarare chi cammina bene e chi è un falso, sempre in base al loro metro. Usando il loro metro, dicono che chi segue il loro insegnamento è un uomo fedele di Dio e chi non segue il loro insegnamento è un falso e non è da Dio. Quindi inventano il loro metro, spesso su piccole frasi, piccole dottrine specifiche, e condannano, e questo è importante, condannano chiunque insegna diversamente. Quindi si presentano come guardiani della verità, come se avessero ricevuto una chiamata particolare da Dio, come giudici, e non ammettono che potrebbero loro sbagliare. Non ammettono che tanti uomini di Dio, usati grandemente da Dio nei secoli, che hanno visto le cose diversamente da loro, potrebbero avere ragione. Secondo loro, o tu vedi le cose come vedono loro, o tu sei un falso. Allora, solitamente i seguaci di questi falsi insegnanti tendono a criticare gli altri che non seguono l'insegnamento del loro maestro più di quanto parlano di Cristo e della Bibbia. È incredibile. Io in Facebook vedo certe persone e se tu vedi la loro pagina, quasi ogni giorno criticano, 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 criticano. Ma se uno andasse lì cercando di conoscere Cristo, non troverebbe cibo. Morirebbe di fame. Morirebbe di fame. Ricordate che criticare gli altri è un modo di innalzare noi stessi. Vediamo questo tutti i giorni. Se io critico un altro, è un modo per mostrare che io non faccio quello e quindi io sono giusto. Pensate a questo. Ma loro fanno così e loro fanno quello. Cosa sto dicendo? Io non faccio quello. È un modo di innalzarci. Quindi è un modo di innalzare me stesso. Quindi falsi insegnanti di questo tipo tendono a mettere molto enfasi su attaccare gli altri anziché mettere la maggioranza dell'enfasi su insegnare le verità di Dio. Perciò il frutto del loro ministero non è un popolo che cammina umilmente davanti a Dio, molto sensibile al proprio peccato, ma piuttosto i loro seguaci sono persone che si mettono anche loro a fare guardiani della verità per condannare chiunque non segue quello che loro dicono di essere la verità in ogni punto dottrinale. Certamente è necessario nominare e condannare falso insegnamento, l'Apostolo Paolo lo faceva. Però come ho detto prima, se tu prendi qualunque epistola di Paolo, quanto tempo dedica in qualunque epistola, metti insieme le epistole, quanto tempo dedica condannando falso insegnamento? E c'era, in confronto con il tempo che lui dedica a parlare della salvezza di Dio, di Cristo, e spronare una vita di santità. Non c'è confronto, non c'è confronto. Quindi un metro di un insegnante è se lui mantiene lo stesso equilibrio. Ma ci sono quelli che dicono, ma questa è la mia chiamata di purificare la Chiesa e di mostrare tutti gli errori. Io non vedo quel ministero nella Bibbia. Le persone hanno bisogno di sapere la verità. Infatti, cosa aiuta a riconoscere errori? Molto più che nominare errori, è di parlare della verità, che uno cresce a punto di poter riconoscere per conto suo. Allora, Paolo ha descritto alcuni esempi del contenuto dell'insegnamento di questi uomini falsi, adesso Paolo parla del frutto che il loro insegnamento produce in coloro che seguono. Nei versetti 4 e 5 Paolo elenca alcuni dei frutti che questi insegnanti producono nella vita dei loro seguaci. Voglio leggere dal versetto 4 in mezzo dove dice nascono, cioè parla di quello che nasce dal loro insegnamento. Nascono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vano dispiti di uomini corrotti nella mente e privi della verità. Alcuni frutti di falsi insegnanti sono invidia, litigi, maldicenze, cattivi sospetti, vane dispute. In altre parole, questo è quello che questi insegnanti producono nella vita dei loro seguaci. Producono persone piene di invidia, pronti a litigare, pronti a criticare, pronti a condannare. Una vita così è totalmente contraria ad una vita di pietà. Anche se una dottrina fosse giustissima, se produce questo frutto, non è da Dio. Si conosce un albero del suo frutto. Mi ricordo anni fa che siamo andati in una chiesa come ospiti, mai stati lì, e di quello che ho capito, dottrinalmente era tutto doc, tutto. Ma avevano dal pulpito in giù un grande senso di orgoglio. Ho sentito dal pulpito disprezzi di altre chiese, di chi non credeva come loro, e parlando con vari credenti vedevo in loro questo orgoglio, altro che pietà. Quindi la dottrina di quello che ha potuto percepire era tutto giusto, ma quella chiesa non era da Dio, perché creava questi cuori sbagliati di che sta descrivendo qui. Essere pronti a litigare non è compatibile con la pietà, né è il fatto di fare maldicenze o di avere cattivi sospetti. Di nuovo, Paolo qui non sta dicendo che la dottrina è sbagliata. Cioè, può essere sbagliata, ma non sta dicendo, sta parlando del frutto che produce. Come vivono quelli che seguono il loro insegnamento. Uno che è pronto a litigare, pronto ad usare maldicenza, ovvero parlare male degli altri, a fare vane dispute, anziché focalizzare sull'insegnamento di Cristo, quell'uomo non è guidato da Dio, bensì dalla sua carne, se non proprio Satana. Uno così non edifica, non aiuta gli altri ad essere sempre più conformati a Cristo, non aiuta gli altri a vedere più il proprio peccato in modo che possano trovare il perdono in Cristo per crescere. Piuttosto stimola l'orgoglio. Noi abbiamo la verità. Uno che insegna con questo atteggiamento critico e superbo non stimola gli altri a una vita di umiltà e santità. Piuttosto stimola i suoi seguaci a seguire le regole che lui ha insegnato. E loro dicono, ah, ma non è da lui, è che lui è fedele alla Bibbia. E così si sentono di essere gli unici vicini a Dio. Solo chi segue. E diventa quasi un club, dove o tu sei dentro o tu sei fuori. Se uno segue fiscalmente tutto quello che insegna lui, tu sei escluso. Ma questo non è la vera santità. Perché la vera santità è molto legato al timore di Dio. E un senso del proprio peccato. Paolo dichiara in questo versetto che gli uomini che fanno queste dispute sono corrotti di mente e privi della verità. Cioè, forse conoscono la Bibbia, forse sono grandi studiosi, ma Satana conosce la Bibbia molto bene. Però sono corrotti nella mente. I loro pensieri non sono puri. Quello che fanno non innalza veramente Gesù Cristo, innalza loro stessi. Il loro insegnamento non stimola chi li segue a vedere più del proprio peccato per vedere la grazia di Dio in Cristo nel perdono. Piuttosto sono corrotti nella mente insegnano in modo che in realtà allontana le persone dal vero cammino con Cristo. Questi uomini e tristemente a volte donne, era già un'abominazione di Dio se una donna insegna e predica agli uomini, è vietato da Dio. Quindi questi uomini, visto che sono falsi, anche donne, sono privi della verità, anche se conoscono la Bibbia bene. Ma il loro insegnamento non era a Dio se non produce il vero frutto. Questi uomini sono corrotti nella mente, privi della verità, l'anima. Forse la testa conosce la Bibbia, ma l'anima non capisce quello che sanno intellettualmente. La verità di Dio non entra nel loro cuore. Poi alla fine del versetto 5, penultimo pezzo, dichiara una motivazione per cui fanno questo insegnamento. Vi leggo: che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Falsi insegnanti si presentano come uomini di Dio, quindi promuovono una falsa pietà, stimano la pietà, una falsa pietà, per lo scopo di avere un guadagno. Allora, non sempre il guadagno è economico, può essere economico, spesso lo è, ma non sempre. Ci sono altri tipi di guadagni, per esempio quelli che è guadagno, ci sono insegnanti che dicono che per avere benedizioni materiali uno deve seminare materialmente, che vuol dire tu devi dare i soldi al mio ministero. Ci sono tanti uomini che dicono questo: tu vuoi essere benedetto con più soldi, un bel lavoro, una bella macchina, tu devi dare semi, tu devi piantare i semi che sono dare i soldi all'opera di Dio. Quali opera? La mia opera. Così tu dai soldi a loro, si arricchiscono, tu vedi loro con Mercedes, con la bella villa, tutto. Oh, è vero, guarda loro, guarda quanto, io anch'io voglio ricchezze. Devi dare più soldi, così tu dai ancora. Ma no, ancora non ho ricchezze. Tu sei più ricco, oh, io sono più vicino di Dio a te, devi dare più soldi. E i loro seguaci danno sperando anche loro le vere ricchezze. Non stanno cercando Cristo. Non stanno cercando Cristo. Quello è, stimano la pietà, la falsa pietà, come fonti di guadagno. Ci sono quelli che scrivono libri e vogliono vendere i libri, perché sai, se vendi abbastanza libri, se hai tanti seguaci, puoi guadagnare anche tanto. Sempre parlando di Dio. Ma ci sono guadagni che non sono economici. Per esempio, c'è il guadagno di sentirsi importante, apprezzare la pressione di avere tanti seguaci che tutti ti stimano. Questo è un guadagno se fai per avere i seguaci e loro, tu hai certo potere su di loro, tramite il tuo insegnamento pendono dalle tue labbra. Quindi diventa un piccolo impero e l'insegnante è come un piccolo re e i suoi seguaci sono piccoli sudditi. Questo è un altro guadagno che soddisfa la carne. C'è il guadagno di essere stimato. Quindi può essere vari tipi di guadagno, non solo economico. E ci sono quelli che vivono una vita di povertà. Ah, io non accetto soldi, non accetto soldi. Eppure vogliono potere. Anche quello è un guadagno. Il fatto che uno non accetta soldi non vuol dire che è timorato di Dio. Infatti, in questo libro, in 1 Timoteo 5, abbiamo letto che Dio insegna che la Chiesa dovrebbe sostenere gli anziani che fanno un buon lavoro, che si affaticano nell'insegnamento. Quindi, Paolo accettava sostegno, dai Corinzi no, ma dai Filippesi ringraziava loro per questo. Quindi, è importante capire che se uno... Allora, un vero uomo di Dio non insegna mai per guadagnare. Non insegna per guadagnare né fama, né stima, né soldi. Insegna perché è il suo cuore. Insegna perché ha un incarico da Dio e non può fare a meno. Insegna perché ama le pecore. Ecco perché insegna. Se viene pagato, lui insegna se viene pagato o no. Ma se uno insegna per un guadagno di qualunque tipo, non è da Dio. Allora, dopo questa lunga descrizione di come possono insegnare falsamente o con la dottrina o con il fatto che non produce una vita di pietà. Dopo aver spiegato frutti che producono i loro seguaci, questo spirito critico, litigi, orgoglio, dopo aver spiegato che loro cercano qualche tipo di guadagno, che può essere tante cose, arriviamo al comandamento. Allora, cosa dobbiamo fare quando ci troviamo davanti ad un uomo così? Cosa dobbiamo fare se mi rendo conto che io sto seguendo i sermoni o i libri di quell'uomo, ma effettivamente questo è il frutto del suo ministero? Cosa dobbiamo fare? E da tempo seguo, oppure inizio a leggere un libro e riconosco questo, o ascoltare un sermone. Come dobbiamo reagire? Di nuovo Dio ci dà la risposta, e alla fine del versetto 5. Io inizio all'inizio di 5 e leggo. Vani disputi di uomini crotti nella mente e privi della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Dio ci comanda a separarci da uomini o donne così. Notate che questo è un comandamento molto categorico. Non è un suggerimento. Non viene dato con mezzi termini. Non dice passa meno tempo ascoltando loro. È un forte comandamento che è molto categorico. Non dobbiamo avere a che fare con uno che è così. Dobbiamo separarci. La parola separazione è una parola molto forte nella Bibbia. È una separazione totale e categorico e permanente. Non bisogna dialogare con loro. Non bisogna dibattere con loro. Non bisogna ascoltare i loro insegnamenti o leggere cercando di togliere il male e trarre del bene. No. Bisogna categoricamente separarci da loro. Chiaramente è un comandamento forte. Uno potrebbe dire, ma è troppo duro. Ma Dio, o meglio la persona di Cristo, vuole proteggere la sua Chiesa da questi uomini che Satana usa per sfiare i credenti. Loro sanno di sbagliare? Non importa. Non importa. Non dice se loro sanno, se lo fanno appositamente. No, se loro insegnano così. Forse sono accecato loro. Parla di quello così. Secondo Timoteo, quando parla del servo Signore, deve essere mansueto in modo di riprendere quelli che sono presi nel laccio di Satana. Quelli non sanno che loro stanno insegnando falsità. Altri sanno, ma non importa. Quello non spetta a noi preoccuparci. Noi, se riconosciamo il loro insegnamento, dobbiamo separarci totalmente da loro. Quindi abbiamo la responsabilità, soprattutto coloro che guidano la Chiesa, di riconoscere se un insegnante è falso o no. Può essere falso perché? Perché insegna una dottrina diversa di quella della Bibbia, o può essere falso perché il suo insegnamento, pur essendo più o meno corretto, non produce una vita secondo pietà, una vita timorata di Dio, umile e con riverenza. In entrambi i casi, uno che insegna così è un uomo pericoloso. E in base al frutto che il suo insegnamento produce, è da separarci da lui. Coloro che guidano la Chiesa devono separare tutta la Chiesa da un uomo così. E voglio ripetere quello che ho detto prima. Fino agli ultimi 30-40 anni, ma poi questo ultimo secolo, non c'era la radio, non c'era la TV. Quindi era molto più difficile ottenere insegnamenti da altri. Cioè, solo se erano stampati o se loro stessi fisicamente passavano nella nostra città. Ma adesso con la radio e ormai con internet, tu puoi avere insegnamenti tutti i giorni da tante fonti. Ma è pericolosissimo iniziare ad ascoltare un nuovo predicatore che tu non conosci. Perché se lui dice la verità qui, ma introduce qua, in un campo che non sei ben formato nella Bibbia. Se introduce eresia, tu non sei in grado di riconoscere quello. E tu stai lì ascoltando, apprezzando la parte vera, che ti spinge ad avere fiducia in Lui, che quando Lui arriva alla parte falsa, tu lo imbocchi. Quindi è storto, è stolto andare a cercare insegnanti a volontà. Come abbiamo letto, si accumuleranno maestri secondo la propria volontà. In Atti 19, Paolo viveva in Efeso e stava insegnando. Nella sinagoga aveva tante persone, giudei e greci, che lo ascoltavano e credevano. Ma a un certo punto alcuni giudei che non erano d'accordo hanno cominciato a parlare contro, insegnare una dottrina diversa. Cosa fece Paolo? Vi leggo Atti 19, versetti 8 e 9. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi, discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. Paolo ha detto: questi stanno insegnando una cosa falsa, andiamo via, separiamoci da loro. Ha separato quelli che stavano ascoltando la verità. Probabilmente ha affittato questa scuola, che era in quell'orario libero, e ha continuato ad insegnare loro. Quindi questo dobbiamo fare noi, dobbiamo tagliare nettamente con chi insegna falsamente o chi insegna in modo che non produce una vita conforme alla pietà. Allora, cosa dobbiamo fare? Voglio rileggere quello che ho letto prima. Secondo Timoteo 4, versetto 3. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie. La gente oggi stanno accumulando moltissimi insegnanti secondo le proprie voglie, ce ne sono dappertutto. O possono avere una dottrina che in qualche aspetto è falso, anche se molto è vero, oppure hanno un modo di insegnare che, anziché promuovere l'umiltà, timore di Dio, una vita di santità, che poi produce gioia. Producono uno spirito critico che condanna gli altri e parla più di quelle che sbagliano che di quanto parlano di Cristo. Se un insegnante si trova in una dei due categorie, o tutti e due, dobbiamo separarci da lui. Non solo ascoltarlo meno, serve una rottura totale. Un tale uomo è un grande pericolo per chiunque lo ascolta. Cosa vedete in tutto questo? Io vedo un buon pastore in Gesù Cristo. Un buon pastore che, un genitore che ha un contadino che ha in fienile dei chimici velenosi, velenosissimi, che usava nei campi e sono concentrati, quindi una piccola quantità potrebbe far morire. Quanto severamente potrebbe vietare il bambino di evitare quei chimici? Dovrebbe farlo: sai Giovanni, sarebbe meglio non andare lì. Sarebbe da dirlo così? Di solo un piccolo avvertimento che poi non lo dice mai più, e se comincia a vedere Giovanni che sta lì curioso: ma gli ho già detto. O: Giovanni, ricordati, ok, grazie. O dovrebbe essere severo, molto categorico, molto forte. E uno che ascolta dice: ma tu sei molto duro con tuo figlio, ma come parli? Ma sei proprio duro. No, no, perché il pericolo è molto grave. Ed io vedo il cuore del nostro buon pastore, che anche in questo campo dimostra la sua cura per la Chiesa, per i suoi figli, per quelli che ha salvato, che ha comprato con suo sacrificio. Ed io ringrazio Dio che ci protegge dagli errori, ma non ferma lì. Lui non vuole solo toglierci dall'insegnamento falso, ma vuole darci l'insegnamento vero che ci fa vedere più di Cristo. Il motivo per cui ci protegge dalla falsità è per riempirci con la verità. Allora io prego che possiamo seguire anche questo insegnamento. Ed io prego che noi saremo un popolo che vive secondo pietà. Un popolo che non è pronto a criticare, ma un popolo umile, sensibile al proprio peccato, meravigliati della grazia di Dio nel perdono che abbiamo in Gesù Cristo, che la nostra vita sarà una vita sempre più conformata a Cristo Gesù. Questa è la mia preghiera. Preghiamo. Signore nostro, quanto sei grande e maestoso e glorioso e santo. Allora, certamente dobbiamo essere in grado a riconoscere falsi insegnanti ed evitarli completamente. E non solo perché la dottrina contiene qualcosa di falso, anche se spesso c'è molto di vero, ma anche guardando il frutto dell'insegnamento, che tipo di credenti produce in coloro che lo seguono. Però, Padre, togliere il male in sé non ci fa crescere, ci aiuta a non cadere. Vogliamo riempirci del vero. Vogliamo riempirci della verità di Gesù Cristo. Vogliamo focalizzare su Cristo. Vogliamo essere meravigliati della salvezza che abbiamo in Gesù Cristo. Questo vogliamo. Oh Padre, aiutaci a riconoscere il falso per separarci totalmente e molto di più aiutaci a vedere come meraviglioso la verità di chi è Gesù Cristo. Aiutaci ad essere un popolo che cammina veramente secondo pietà, con riverenza, umiltà, mansuetudine e la gioia della salvezza. Ti prego questo, ringraziandoti per il nostro Signore che ha cura di noi, Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.